Lunedì 15 agosto, poi vi leggo un messaggio interessante del parroco, proprio sulla festività che stiamo celebrando questa mattina. Il mio parroco ieri a fine messa ci ha augurato buona assunzione di Maria Vergine, poi ha aggiunto per i più profani buon Ferragosto.
No, vorrei sottolineare, dato che stiamo entrando in rassegna stampa, che sulla prima del messaggero la festa dell'assunta in quest'estate troppo caotica,
vedi?
Quindi c'è il titolo anche sul messaggero.
Facciamo i democristiani. Facciamo un po' e un po'.
Pochino.
Buongiorno Davide Giacalone, ciao Davide.
Benvenuto. Buongiorno, si chiama secolarizzazione, diciamo, la collocazione nel calendario delle festività religiose vale quasi ovunque e in ogni secolo, perché cominciarono i romani. La collocazione dove c'è la ricorrenza della festa e poi l'accoppiare a quella che è una festa più, diciamo così, più laica, nel senso di più secolare, cioè senza riferimento religioso. Quindi le due cose camminano insieme, ma da mo', da secoli.
Adesso qualcuno scriverà il consumismo, il solito consumismo, cioè il senso delle feste, pensiamo solo a festeggiare, ma questo è un grande classico che ci accompagna sempre. Allora, entriamo in rassegna stampa e partiamo stamattina dalla prima del Sole 24 Ore, si parla di economia, o meglio di economie regionali, resiste la ricchezza delle famiglie, ma pesa l'inflazione. Lombardia in testa per patrimoni totali, importo pro capite medio a 168.000 euro, con gli estremi a Bolzano e in Calabria.
Allora, la cosa molto interessante è che però sappiamo, noi qui l'abbiamo ripetuto tante volte, anche se suona stonato all'orecchia di molti, ma è così. Le famiglie italiane sono molto ricche e sono mediamente, ovviamente, più ricche della media europea. Noi italiani siamo patrimonialmente più ricchi del resto d'Europa e questo però adesso ve lo dico, poi dimenticatelo, ma velocemente, abbiamo un patrimonio delle famiglie che è tre volte il debito pubblico, adesso dimenticatelo subito perché qualcuno prima o poi se ne accorge. Noi siamo il paese più aiutato, più sorretto dalle istituzioni finanziarie europee, che sono finanziate, cioè quelle dove la ricchezza sono i contribuenti, i lavoratori, i produttori, in Italia come negli altri paesi europei. Perché quelli patrimonialmente meno ricchi debbano sostenere quelli patrimonialmente più ricchi? Non è che sia facilissimo da spiegare dal punto di vista invece della produzione, ed è questo il punto. Vedete, questo lavoro del Sole 24 Ore, poi dentro l'Italia, se noi guardiamo bene, insomma, nel nord-ovest abbiamo un patrimonio medio delle famiglie più o meno il doppio di quello che c'è al sud delle isole, ma anche al sud delle isole è un patrimonio positivo. Del resto, se andate a guardare la passività finanziaria, cioè i debiti, l'esposizione, che si aggirano l'un per l'altro, diciamo, mediamente nel 10% del patrimonio, sono più alti al nord-ovest, sono quasi il doppio di quanto non ce ne siano nel sud delle isole. Quindi tu vedete, va tutto in maniera abbastanza regolare e abbastanza coerente. Qual è il punto che è molto rilevante? È che le attività finanziarie italiane, cioè il risparmio di ciascuno di noi, quello che abbiamo sul conto corrente, quello con cui compriamo dei fondi comuni o altre forme di investimento che diamo a operatori finanziari, affidiamo a operatori finanziari che li investano per nostro conto, non essendo noi ciascuno esperto di queste cose, vanno pochissimo o quasi nulla ad attività produttive italiane, alla crescita dell'economia nazionale, e vengono giustamente, perché io quando le consegno i miei soldi li affido a un operatore finanziario, quello che gli chiedo di farli rendere è quello, per farli rendere li mette dove rendono di più e quindi magari sto favorendo la crescita nel sud-est asiatico anziché nel Nord America. Perché? Perché rendono di più, quello è il nostro problema, cioè un patrimonio enorme ma non messo al servizio della produzione italiana. Se riuscite a trovare un accenno nei programmi elettorali vincete un premio.
Voltiamo pagina, arriveremo ovviamente a parlare anche di politica nel corso della trasmissione, nel corso della rassegna stampa. Intanto sulla prima di Repubblica, di spalla, troviamo l'articolo: la flotta russa sbarra l'Adriatico alla portaerei USA. L'ultima direttiva del Cremlino ha come protagonista la flotta schierata nel Mediterraneo, impegnata da 6 mesi in un confronto sempre più serrato con la NATO.
Sì, il Mediterraneo sarebbe il mare italiano, ma ovviamente non è solo italiano, cioè non è solo l'Italia, però insomma il paese, la penisola che proprio sprofonda e domina anche geograficamente il Mediterraneo e l'Italia, si sta riempendo di navi russe, navi da guerra russe, no? mica da diporto oppure da commercio, navi da guerra russe, che segnano la loro presenza qui, no, lo ricordo, non so se anche questo dovrà essere messo fra gli errori occidentali, è una nostra provocazione perché non abbiamo svuotato il mare, perché che ci fanno quelle navi da guerra russe nel Mediterraneo? Sono una presenza militare minacciosa che ci ricorda che la distanza che c'è fra l'Italia e l'Ucraina è inferiore alla distanza che c'è fra Torino e Brindisi, fra Bolzano ed Agrigento, per intendersi. E così qualcuno farà bene a ricordarsi che quello che succede, che l'aggressione criminale cui è stata sottoposta l'Ucraina, noi non potremo mai e poi mai considerarci estranei. E se pensate di poter essere estranei, affacciatevi su una costa italiana, soprattutto nel lato dell'Adriatico, e constatate la presenza di navi da guerra russe.
Rimaniamo sulla Repubblica perché c'è questo, in realtà è un commento o un po' un punto della situazione, perché all'interno dell'articolo ci sono molti numeri. Lo stipendio dell'insegnante. La proposta del PD di adeguare la retribuzione degli insegnanti a livelli europei e lo stallo tra governo e sindacati sul nuovo contratto di lavoro hanno riproposto il tema di quanto guadagna chi insegna in Italia, che abbiamo visto qualche giorno fa rispetto ai colleghi europei veramente poco.
Allora, sì, e io sono contrario ad aumentare a tutti lo stipendio, questo mi ha conquistato l'attenzione di molti, di alcuni organi di stampa che si occupano della scuola, che hanno messo, diciamo, hanno riprodotto queste nostre parole in questo spazio di RTL, li ringraziamo tutti, l'attenzione è sempre una cosa importante e di cui bisogna essere grati. Una cosa però agli insegnanti che mi scrivono vorrei dire: toglietevi dalla testa che la scuola sia un problema di chi ci lavora, che solo chi ci lavora conosce la scuola. Toglietevelo dalla testa, perché è un errore, ma un errore catastrofico, perché gli ospedali non sono fatti per i medici, gli ospedali sono fatti per i malati. La scuola non è fatta per gli insegnanti, è fatta per gli studenti. I treni camminano non per il macchinista e il controllore, ma per i passeggeri. E non è che se uno, il treno arriva in ritardo, quello dice: guardi che non funziona la ferrovia, voi potete rispondergli: ma lei non fa il ferroviere. E certo, faccio il passeggero. E chissà che la cosa non sia assolutamente rilevante. Quindi toglietevi dalla testa questa, per il resto tante grazie. Il pezzo di oggi su Repubblica è un pezzo molto interessante, firmato da Andrea Gavosto. Andrea Gavosto non è un giornalista, Andrea Gavosto è un signore che si occupa di scuola da lustri, per la Fondazione Agnelli, ogni anno producono informazioni relative al mondo della scuola. E allora, certo, allora il salario medio, anzi scusate, lo stipendio, perché dipendenti pubblici, lo stipendio degli insegnanti italiani è inferiore alla media europea, vero? Però si possono fare paragoni così semplici? Intanto bisognerebbe tenere conto del potere di acquisto, ma poi ne facciamo una questione troppo economica. Veniamo alla scuola per scuola. Le ore passate di lavoro per gli insegnanti, secondo i dati dell'OCSE, sono 26 ore alla settimana per l'Italia, 33 ore nella media europea. Certo, se lavori di meno, eh? 33 ore, dice, ma noi in Germania sono pagati molto, molto di più, 26 ore alla settimana in Italia, 40 in Germania. Attenzione, nel contratto di lavoro in Germania ci sono le 40 ore da farsi. Ora la risposta classica, guardate, tanto la conosco a memoria, dell'insegnante serio italiano, ecco, dice, ma io lavoro un sacco di tempo a casa. Ma non è il lavoro contrattualizzato. Il contratto di lavoro, e il resto, lo stipendio è legato al lavoro contrattualizzato, e contano anche la preparazione delle lezioni. I contratti di lavoro non si fanno a buona volontà. non si, perché nella buona volontà ci sono gli insegnanti che lavorano molto per preparare le lezioni e ci sono quelli che non hanno mai lavorato per preparare nessunissima lezione, perché sono degli incapaci e andrebbero licenziati. Gavosto ricorda che nella progressione dello stipendio negli anni conta, in altri paesi, quelli che appunto si fa riferimento perché hanno salari, per anche stipendi più alti, conta molto la qualità, cioè non l'anzianità, ma le competenze acquisite e le responsabilità che ti prendi nel tempo. Ma per fare una cosa che è giustissimo, giustissimo. La progressione del stipendio non deve essere per anzianità, deve essere per competenza. Ma come faccio io a sapere se uno è competente se non misuro il risultato? E dove lo misuro il risultato, secondo voi? Lo misuro sugli studenti, non lo misuro sulla buona volontà. Quando andate a comprare un frullatore da cucina, a voi, ma che ve ne frega che ci hanno messo tanto amore e tanta passione nel costruirlo, nel produrlo, impacchettarlo e portarlo fino al negozio? A voi vi interessa che faccia frullato? Quello è il risultato. E qual è il risultato della scuola? La preparazione degli studenti. Ovviamente bisogna tenere presente sempre i punti di partenza di ciascuno ed è una banca dati che si arricchisce nel tempo. Mica posso farci la valutazione ogni 6 mesi. Ma il problema è che noi non la facciamo mai. Non la facciamo in 30 anni la valutazione e paghiamo per anzianità. In queste condizioni aumentare a pioggia lo stipendio degli insegnanti serve a 0, 0, 0, salvo farsi un po' di pubblicità elettorale, naturalmente a spese del contribuente, il cui figlio rimane ignorante. Complimenti.
A proposito di pubblicità elettorale, tra poco parliamo dei programmi, ma soprattutto di ciò che questi contengono dal punto di vista delle tasse, così ci mettiamo il carico da 90. Prima i titoli sportivi.
La Gazzetta dello Sport in questo lunedì 15 agosto apre con Juve, l'asso di Ferragosto, Allegri deve rispondere e si affida a Di Maria, allo Stadium col Sassuolo parte la corsa Scudetto. E poi il Corriere dello Sport, c'è tutto mu, la Serie A parte la grande, le romane reggono il passo di Milan e Inter, la Roma vince a Salerno. In taglio basso, europeo, ancora oro e un festival italiano, nuoto azzurri padroni e il ciclismo applaude Viviani.
Pagine interne del Corriere della Sera verso il voto, si parla di programmi, per certi versi abbiamo sfiorato questo tema anche nella rassegna stampa di ieri, il principio è lo stesso, tasse, il duello dei tagli, è iniziata la corsa dei partiti a chi promette di più, ma eccoci qui, manca sempre la risposta alla domanda, chi paga? Davide?
No, è una pagina del Corriere della Sera, è interessante, se voi la guardate nel suo insieme, ve lo leggo velocemente, c'è il riassunto per titoli naturalmente. Centrodestra, flat tax, sgravi sui beni energetici, lo stralcio delle cartelle esattoriali, che sarebbe il condono peraltro. Centrosinistra, fino a 1000 euro in più in busta paga e 10.000 euro per i diciottenni. Centro, imposte zero per gli under 25, cioè sarebbero quelli che hanno meno di 25 anni in italiano, ceti medi, via l'IRAP e meno IRPEF. Movimento 5 Stelle, super bonus, cashback immediato e ok alla rottamazione quater, che sarebbe il quarto condono, detto non in latino ma in italiano. Una fetta di salame, no? Cioè, oggi è Ferragosto, cioè, veniteci incontro, una pasta al forno, una lasagna, l'anguria, qualcosa dovrò pur portare. Perché questa micragnosità? Cioè, un panino, un sandwich. Oh, questo è responsabilità delle forze politiche. Ma vi pare che una persona seria si presenta e dice le cose così? Ma anche l'informazione, ma si possono riassumere così? Io suggerisco una regola. Se qualcuno mi parla di diritti senza parlarmi di doveri, se mi parla di dare senza parlare di avere, gli tolgo l'audio, non lo sto a sentire, non sono così cretino da poter abboccare ancora una volta una specie di fiera da imbonitori di paese, che, i quali peraltro comunque la tintura dei capelli me la lasciavano almeno, qua manco quello.
Davide, restiamo in ambito economico perché ci dobbiamo occupare del reddito di cittadinanza. Siamo all'interno della Repubblica. Battaglia sul reddito di cittadinanza. Fratelli d'Italia dice da abolire. Movimento 5 Stelle va rafforzato. Il provvedimento simbolo dei grillini è difeso solo da Conte. Per il centrodestra l'assegno deve essere cancellato. Il PD propone una riforma ma senza scardinarne l'impianto. Per il terzo polo il sussidio decade se si rifiuta il lavoro. E poco più sotto il reportage a Bari nell'ex feudo grillino. La paura da fine del mese. Qui la destra farà il botto.
Allora, sulla cittadinanza si possono avere opinioni diverse, ma la mia la manifesto da quando è stata in discussione, quindi mi pare assolutamente inutile farvi perdere tempo e ribadirlo. Però la questione è questa. Allora, ma se nel quartiere, nel luogo dove un sacco di gente prende il reddito di cittadinanza, ha chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, tu dici questi qui votano per gli unici che difendono il reddito di cittadinanza, quelli che l'hanno voluto il reddito di cittadinanza, che fu approvato con i voti del Movimento 5 Stelle, perché è una battaglia del Movimento 5 Stelle, e con i voti della Lega. Per cui adesso la Lega dice bisogna cancellarlo. Bisogna cancellarlo, figlio mio, ma sei stato tu a scriverlo. Sei stato tu a introdurlo. Un minimo di coerenza, un minimo di coerenza. Dice perché... hanno messo come slogan credo, sì, io anche ricordo oltre, ma insomma, quindi i voti vanno al Movimento 5 Stelle, se no vanno a Fratelli d'Italia che lo vuole abolire, nei sondaggi ovviamente, poi le elezioni le vedremo, ci mancherebbe altro. Perché succede questo? Ma perché è ovvio ed è anche razionale. Non è un caso che dal 1994 a oggi, dopo che dal 1948 al 1994, prima delle, chi governava, cioè il partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana, saliva, scendeva, faceva, però insomma alla fine vinceva le elezioni, nel senso che rimaneva al governo, no? Dal 48 fino a 90. Dal 1994 a oggi, chi governa non ha mai vinto le elezioni, mai. Perché? Perché se tu cominci a prenderla come la pagina sul fisco che abbiamo raccontato prima, che tutti promettono di più, io elettore razionalmente mi prendo un decimo di quello che hai promesso, perché 9 decimi vanno a farsi benedire, e per la volta successiva credo alla promessa di quello che non l'ha violata per 9 decimi la volta prima, e poi la volta dopo naturalmente lo boccio. Perché? Perché non mi ha dato i 9 decimi di quello che mi ha promesso. Ma è un modo demenziale sia di fare la propaganda che di esercitare il voto, e ciò non di meno ad oggi sembra il più razionale. Perché? Perché se quella è l'impostazione, che se uno dice vabbè allora quest'anno voto serio, problema serio.
Andiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Messaggero. Riforme, la mossa di Meloni, la leader di Fratelli d'Italia apre al centro-sinistra, presidenzialismo con la bicamerale o una costituente. E di costituente si parla anche sulla prima pagina della Stampa. L'apertura recita al voto la carica dei 101, PD battaglia per i seggi, e poi c'è l'editoriale del direttore del quotidiano torinese Massimo Giannini. Basta riforme sempre di parte, adesso serve una costituente. Definisce tossico il presidenzialismo, inoculato a forza, scrive Giannini, nelle vene della campagna elettorale, e in conclusione dice quello che importa adesso è capire se e in che misura il presidenzialismo può essere utile al paese e quale uso ne vorrà fare la cosiddetta destra di governo.
Vabbè, l'abbiamo già detto, non voglio ripetermi troppo. All'Assemblea Costituente il presidenzialismo era una teoria di sinistra sostenuta dal Partito d'Azione. Poi, siccome lo fecero in Francia, semi-presidenzialismo, e De Gaulle era avversato dalla sinistra, divenne una specie di bandiera di destra. Ma cosa è assolutamente... Pensate che un grande presidenzialista come Randolfo Pacciardi è stato capo partigiano e combattente nella guerra di Spagna, combattente repubblicano, antifranchista nella guerra di Spagna, un eroe antifascista, disse che era per la Repubblica presidenziale, disse fascista, ma come dice, vabbè, te li sei giocati all'otto, e quindi è diventato una specie di bandiera di destra. Ma il presidenzialismo di suo non è né di destra né di sinistra, come non è né di destra né di sinistra il parlamentarismo di suo, tutto sta a farlo funzionare. Allora, adesso è diventata una bandiera, detto, nel programma del centrodestra è il primo punto delle riforme istituzionali, c'è scritto elezione diretta del Presidente della Repubblica. Detto così non significa un accidente, zero, zero totale proprio, non significa niente. Il punto qual è? è che adesso, siccome sono stati accusati, diciamo, voi, siccome vi accingete a vincere, bella anche questa teoria di quelli che si accingono a perdere, che dicono voi vi accingete a vincere, dagli la patta prima della partita, e siccome vi accingete a vincere volete quindi prendere tutto, i pieni poteri, e la destra risponde no vabbè, ma magari parliamone, facciamo una sede. No, se volete essere persone serie, questa è una cosa complessa e anche molto delicata. Quindi, se volete essere persone serie, siccome non c'è nulla di male nel presidenzialismo, ma è una minchioneria per ignoranti far credere che se voto il presidente non casca mai il governo e non cambia la maggioranza, perché basta non studiare manco la storia, direttamente la cronaca di quello che succede in Francia. Quindi, se vogliamo uscire da questa cosa, l'accordo sul metodo per fare le riforme lo fate e lo firmate prima del 25 settembre, non a partire dal 25 settembre. A partire dal 25 settembre la frittata l'avete fatta, perché siete stati incapaci di fare politica, così come andava fatta in questa legislatura. Noi avevamo detto per tempo, questa era la legislatura per impostare quel lavoro. L'avete mandata a quel paese, benissimo, anzi malissimo, avete lo spazio da qua al 25 settembre. Il tema è, non c'è stata la guerra, non c'è stata la rivoluzione, non è cascato il mondo, non è che possiamo convocare l'assemblea costituente, però possiamo certamente convocare un consesso costituente che senza attaccare manifesti, rilasciare interviste, essere ospite del talk show e neanche fare l'isola dei dispersi costituzionalisti che ogni giorno ci devono dire che devono fare, hanno un anno di tempo per mettere giù un testo che sia coerente e organico e si spera di poter funzionare. Questo può essere fatto, però l'accordo dovete farlo, se volete fare politica e essere credibili, prima delle elezioni. E se fosse possibile, prima delle elezioni, mettersi d'accordo anche sul fatto che il debito non può aumentare, che il PNRR deve essere portato fino in fondo e che i fondi europei non li perdiamo. Sarebbe quasi un capolavoro di responsabilità in una campagna elettorale iniziata all'insegna dell'irresponsabilità.
Davide, dagli esteri, l'ultimo tema di oggi da approfondire insieme. Nelle pagine interne della stampa, Afghanistan, nuovo medioevo. Un anno fa i talebani prendevano Kabul, restauravano il terrore, cancellavano i diritti civili. Le donne non studiano e scompaiono dalla vita pubblica. Metà della popolazione soffre la fame.
Questo era l'accordo fatto con i talebani, e i talebani fatto a Doha. All'epoca era presidente degli Stati Uniti d'America Trump, e poi portato alle sue estreme conseguenze, già previste nell'accordo di Doha, del ritiro delle truppe occidentali dall'Afghanistan. Però adesso non è che noi possiamo essere tutti quanti, essere colpevoli di tutto. Cioè, io, siccome sono occidentale, quindi sono colpevole anche del fatto che i talebani non vogliono far studiare le donne. No, quelli sono colpevoli i talebani. Piuttosto, nell'accordo che era stato firmato a Doha, per cui bisognava poi anche aiutarli i talebani, c'è scritto naturalmente che loro non avrebbero fatto quello per cui erano stati invasi, e cioè il sostegno alle reti terroristiche che colpivano l'Occidente. Ecco, significa che al-Zawahiri, cioè il capo di Al-Qaeda, è stato fatto fuori, e non ne sentiamo minimamente la mancanza, né ne portiamo lontanamente il lutto, è stato fatto fuori in Afghanistan da un missile statunitense. Quindi loro ancora ospitano. Naturalmente si può discutere se il governo fosse consapevole, non consapevole, ma cioè, tutto quello che volete. Però questo aspetto degli accordi di Doha non è stato rispettato, e questo forse dovrebbe cominciare a farsi pesare su quella banda di soggetti che ritengono di essere e di potersi definire studenti coranici, ma che anche loro, proibendo alle donne di studiare, sono dei bestemmiatori del loro presunto testo sacro, del loro Corano, perché non è scritto da nessuna parte che una donna debba essere chiusa e ignorante. Non c'è scritto nel Corano, quindi con quella pratica ne sono dei bestemmiatori.
Davide Giacalone, grazie. Chiudiamo qui la rassegna stampa, appuntamento domani mattina.
Grazie a voi, buona radiovisione, buon Ferragosto, l'assunzione a scelta a tutti quanti.
Davide, per un attimo avevo sperato che tu sostenessi la nostra battaglia.
Ma io lo so che è un po' democristiano.
È stato democristiano anche lui, evviva, evviva. Va bene, grazie Davide, domani notizie.
Ecco, adesso piano piano dobbiamo darvi un'informazione che non è propriamente bellissima, ecco, che riguarda un alimento che consumiamo tutti i giorni, il caffè, ecco. Ne abbiamo sentito parlare anche negli scorsi giorni, sto cercando di indorare un po'.
No, io ho già capito, perché quando uno fa così è perché deve dire solo quella roba là.
C'è una notizia che ha a che vedere con il caffè che noi acquistiamo.
No, che ha a che vedere con i capacchioni d'oro che io guadagno e poi devo cacciare quando vado lì al bar.
Vabbè, ci sono delle novità che riguardano il prezzo del caffè. Sì, sì. Ecco, ve le diciamo
dopo l'oroscopo.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, inizierete la settimana in modo positivo grazie alla luna. Vi attenderanno giornate stupende. Amici del toro, non saprete che pesci pigliare? Beh, con pazienza eliminerete ogni dubbio, così potrete trovare la soluzione a tutto. Gemelli, sarete avvolti dall'abbraccio di molti pianeti e l'effetto sarà più comprensione verso le persone che amate. Cancro, l'ottimismo farà parte del ferragosto, ingrediente utile per superare una giornata che potrebbe crearvi qualche problema. Leone, sarà la settimana ideale per organizzare viaggi e gite, grigliate ed incontri, soprattutto con gli amici lontani. Vergine, l'Eros non sarà da prima pagina, per questo potreste incappare in una giornata no con il partner. Amici della Bilancia, Venere renderà magica l'atmosfera del Ferragosto. Vi riempirà di idee e di iniziative per migliorare il rapporto sentimentale. Scorpione, stanchi della solita routine? Dovrete tirare fuori un bel po' di fantasia per rendere tutto più allegro. Amici del Sagittario, un incontro renderà la vostra serata di diversa dal solito, ma lontana dai vostri standard per quanto riguarda gli incontri piccanti. Capricorno, i preparativi per Ferragosto e vacanze sono ancora in alto mare? Avrete un'ottima occasione all'ultimo minuto. Acquario, vi sentirete attraenti come non mai, ma attenzione a sottovalutare i rischi che può comportare una scappatella. E infine, amici dei pesci, amore, flirt, gelosia, abbandoni, che periodo, ma il Ferragosto sarà salvo, ve lo ricorderete certamente. I segni fortunati di oggi: Toro, Gemelli, Cancro, Vergine, Bilancia.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie ad Adele Procasca e a Dario Baglietti per l'oroscopo di oggi. Allora, sapete quel cartello? Ne vediamo tanti in questo periodo. Ci siamo visti costretti ad aumentare il prezzo per i rincari, l'energia, bla bla. Anche il caffè aumenta.
È così, pare che si sia arrivata si sia arrivato a toccare punte di 1,30 1,30 euro per la tazzina di caffè al banco, lo denuncia la Federazione Italiana Pubblici Esercizi.
Editoriale di Barbara Sarri.
A me non è ancora successo, sono arrivata a 1,20 euro.
Mamma mia,
1,20 euro. 1,20 euro sì. Praticamente la normalità, sì. E quando, sai, ti viene una certa fame alle 7.50 di un giorno di festa in cui immagini che cosa succederà durante il giorno, no?
Lo immaginiamo perché oggi è la giornata dell'Assunzione di Maria o di Ferragosto, se preferite. Molti italiani hanno deciso di fare magari una gita, sia che siano in ferie, sia che siano a casa. Una gita magari al mare, in montagna, in un parco, in piscina, perché no? E allora noi ci facciamo dare qualche consiglio per quanto riguarda il pranzo al sacco da portarsi da casa ovunque gli italiani vadano. Ci facciamo dare qualche consiglio, dicevo, da uno chef, Antonio Danese, che è collegato con noi, è lo chef di Charming Chef, che raccoglie un sacco di professionisti del settore in Italia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a te.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, qualche consiglio per organizzarci in modo comodo, come possiamo fare?
Allora, sicuramente dobbiamo puntare a quella che è la praticità. Quando siamo fuori casa purtroppo non abbiamo tutti i comfort della tavola, ma dobbiamo sicuramente poi, come dire, dare quel senso di convivialità attraverso alcuni piatti che poi ci rappresentano. Ad esempio, ecco, se siamo al mare dobbiamo puntare a cose sicuramente leggere, avere un controllo su quello che è l'utilizzo della stabilità. Ad esempio, mi viene in mente di poter pensare ad una bella paella, quindi magari pensando anche a porzionarla in contenitori singoli già da casa. In montagna possiamo pensare a tutti quei piatti che in qualche modo ricordano anche l'ambiente, magari frittate con i funghi, con erbe spontanee, con verdure. E quindi puntare anche a quello che è, come dire, un qualcosa che riguardi la salubrità, e cercando comunque di portarci in queste esperienze che possono essere al mare o in montagna anche dei prodotti chiave del territorio. Ad esempio, all'interno del nostro ristorante, all'interno dei nostri lunch box, stiamo proponendo una parmigiana al nord, quindi abbiamo sostituito la parte elastica che con il freddo tende un pochino ad ossidarsi, e abbiamo realizzato una crema di riso. Quindi andare a lavorare su quelli che possono essere spunti interessanti legati anche a quei piatti che poi ci rappresentano e ricordano la buona tradizione italiana.
Ecco, Antonio, ma si riesce a organizzare un pranzo a chilometro zero anche magari con prodotti propri del territorio?
Allora, sì, si può sicuramente puntare a fare qualcosa a chilometro zero, quindi provare a, in qualche modo a individuare dei prodotti che sono lì sul territorio, quindi realizzare anche dei piatti veloci che non hanno bisogno di cottura, ad esempio delle verdure appena raccolte marinate, delle erbe spontanee, ad esempio dei formaggi o dei salumi del territorio, magari portandosi di buoni panificati da casa, possibilmente integrali, considerando l'aspetto appunto dietetico. Però ovviamente, come ben sappiamo, queste esperienze poi non devono come dire diventare stressanti, devono avere il piacere appunto di essere divertenti senza sentire poi il peso di dover fare lunghe preparazioni in cucina.
È vero, è proprio così. Senti, ma oltre al cibo, se decidiamo di pranzare fuori casa dobbiamo essere organizzati sotto tutti i punti di vista, no? Quindi piatti, tovaglia, posate, bicchieri. Meglio le stoviglie, quelle che usiamo quotidianamente, oppure quelle usa e getta?
Ma in un'ottica di rispetto dell'ambiente, anche se probabilmente possa essere un po' scomodo portarli da casa, io punterei a quella che è la ceramica, in qualche modo un ricordo della casa, qualcosa che ci fa sentire comunque anche se non siamo a casa. So che potrebbe essere un po' complicato portarli a seguito, però ovviamente avendo la possibilità poi di poterli riportare a casa, rilavarli e tenerli ovviamente per quello che poi può servire in seguito, questo fa ancora più bene all'ambiente, senza prendersi il dovere di andare a recuperare poi un packaging adatto a quello che possa essere la sostenibilità dell'ambiente.
Ecco, va detto che è scontato, però se facciamo un picnic poi raccogliamo tutto quello che lasciamo in giro e cerchiamo un cestino, non dico addirittura la differenziata, ma almeno un cestino. Prima di salutarci, Antonio, una indicazione: ma anche in un pranzo al sacco a Ferragosto noi possiamo portare magari bere del vino, degli alcolici?
Assolutamente, facendo sempre attenzione a quelli che sono i limiti prestabiliti dalla legge. Se dobbiamo guidare, se non dobbiamo guidare, possiamo con il dovuto buonsenso divertirci e portarci ovviamente quello che preferiamo, sicuramente del buon vino, magari delle birre artigianali, visto che adesso è anche un po' il momento dell'artigianalità della birra. Sicuramente sconsiglio che possa essere sia in montagna che al mare dei superalcolici, quelli magari ce li riserviamo per delle serate un pochino più particolari.
Ecco, facciamo così. Grazie Antonio Danise, chef di Chic, Charming Italian Chef, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie infinite a voi, un abbraccio.
Parmigiana con cui ha esordito lo chef mi è rimasta un po' lì, vi do qualche altra indicazione.
Sì, la domanda sugli alcolici doveva però tenere presente il fatto che insomma fa un certo caldo e quindi noi non vogliamo poi portare i nostri ascoltatori a peggiorare la situazione, mettiamola così.
Patti Smith, Because the Night, 7:59 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Non Stop News. Tra poco parliamo di turismo, parliamo di dolci, perché a Ferragosto non possono mancare nemmeno quelli.
Devo trovarci Ginio Massari,
quindi insomma, ottimo. La storia della pasticceria è un grande protagonista. Poi ovviamente la nostra quotidiana pagina politica, oggi con noi ci sarà Gianluigi Paragone, leader di Italexit.
Sì, parleremo di questa attesa che ci porterà verso il 25 settembre, verso il voto, e cominciamo finalmente adesso, fate le opportune alleanze a parlare di programmi. State con noi, News.
Ce l'avete raccontato anche voi allo 02:25:15:15 questa mattina. Siamo nel periodo dell'anno davvero più caldo dal punto di vista degli spostamenti e nonostante il periodo di incertezza, dobbiamo dire, quindi a causa di rincari, inflazione, tutte queste cose, gli italiani non rinunciano ovviamente a fare le loro vacanze. Ci sono degli interessanti dati sul tema raccolti dall'osservatorio Confcommercio in collaborazione con FVG. Ne parliamo in diretta con Lino Stopani, vicepresidente vicario di Confcommercio. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie per l'ospitalità.
Buongiorno Stopani. Allora, Ferragosto vince il mare, come dire, questa è una certezza proprio incrollabile.
Rimane grande protagonista, scelto dal 61% della domanda, come lei ha citato i dati del nostro osservatorio, seguito poi dalla montagna e della città dati. Avete detto anche bene che sono dati assolutamente confortanti, oltre che sorprendenti, viste le tante incertezze che insomma c'erano e ci sono. Basti pensare ai temi dei contagi, alle tensioni di geopolitica, ai caos aeroporti, agli effetti dell'inflazione che hanno toccato il potere di acquisto delle famiglie, il problema di reperimento della manodopera nelle nostre attività. Per cui insomma, nonostante questi grandi problemi, insomma, la gente si è spostata nei numeri a cui avete fatto riferimento. E i grandi motori di questa grande esplosione, insomma, sono essenzialmente a nostro avviso due. Il primo è la riscoperta dell'Italia da parte degli italiani, insomma, secondo quell'osservatorio l'88% dei 34,5 milioni di italiani che hanno fatto o faranno vacanza hanno scelto l'Italia, e questo è assolutamente un buon segno. E l'altro dato è il ritorno del turismo internazionale, nonostante il caso aeroporto che ho fatto riferimento, le tensioni di geopolitica, un forte incremento della presenza nordamericana, e questa è probabilmente favorita anche da un dollaro forte.
Tra l'altro abbiamo visto come comunque anche negli anni di pandemia agli italiani piaceva muoversi, però avevamo scoperto quello che era il turismo di prossimità. Adesso abbiamo ripreso magari a comprare quei pacchetti online, volo più hotel, e a fare viaggi più a lungo raggio, diceva giustamente del caos aerei di questi mesi.
No, guardi, questo turismo è caratterizzato anche da due aspetti che denotano ancora la prudenza e quelle preoccupazioni che ancora alimentano, che sono innanzitutto spostamenti mediamente brevi in termini di durata delle vacanze, per cui insomma si sta rafforzando il concetto più occasioni ma durate inferiori. E l'altro, ovviamente collegato alle possibilità economiche delle famiglie, è il tema del budget, con l'inflazione che conoscete, insomma, a termini assolutamente preoccupanti, con le prospettive anche, insomma, che questa possa ulteriormente aggravarsi con l'autunno, insomma, ha portato le persone, insomma, anche a fare attenzione a questi rischi, che sono gli aspetti collegati alle possibilità di spesa. Però insomma è un buon segno. Io spero sempre, come ha detto anche il ministro Garavaglia, che sia un punto di partenza e non un punto di arrivo, per consolidare questo forte successo, dal quale insomma ne ha anche un beneficio il paese, perché grazie al turismo si spera di consolidare la crescita del PIL, che ricordiamo è arrivata al 30 di giugno al 3,40%, insomma sono stati importanti, addirittura superiori rispetto alle aspettative del governo stesso, certo. Ma confermano anche il grandissimo valore strategico per il nostro paese del turismo, sul quale si spera, insomma, che il prossimo governo possa continuare quell'attività di rilancio, di rimozione di quelle che sono le croniche debolezze sui temi della stagionalità, sui temi della riqualificazione dell'offerta, sul tema dell'integrazione tra i diversi turismi che non si parlano, sul tema di un rafforzamento anche delle infrastrutture, con la creazione per esempio della dorsale adriatica dell'alta velocità. Sono tutti argomenti, insomma, che se riusciamo a gestirli bene, questo è un paese pieno di debolezze, ma sfruttiamo almeno quelli che sono gli asset, che sono rappresentati da una parte dai temi del turismo che abbiamo toccato stamattina, e anche un rafforzamento anche dei temi dell'enogastronomia e dell'agroalimentare del nostro paese.
Stefano, abbiamo parlato delle difficoltà a cui vanno incontro i viaggiatori, quindi i rincari, l'inflazione, il caos dei voli e tutto quanto, però poi ci sono anche le difficoltà degli imprenditori, penso alla difficoltà a reperire personali, lavoratori stagionali, eccetera. Ecco, com'è la situazione oggi che siamo in piena estate?
Beh, è chiaro che i temi del lavoro non si potevano risolvere con soluzioni a breve periodo. È chiaro che sul tema del lavoro hanno certamente influito quelli che sono la precarietà del settore, che è arrivato da 2 anni, insomma, di grandissima difficoltà. Lei mi insegna che le persone, insomma, non possono vivere di cassa integrazione. Il problema, anche con gli effetti indesiderati dei redditi di cittadinanza, anche quelli che sono le difficoltà a fare questi mestieri, ma sul tema del lavoro in questo paese c'è una questione politica, c'è una questione culturale, c'è anche una questione sociale. La questione politica sta nella definizione finalmente di delle politiche attive che vadano a riqualificare, a innovare le professioni, oltre a orientare i giovani verso percorsi scolastici che poi diano prospettive di occupazione. Sul tema culturale, certamente i nostri devono favorire quella che è l'attrattività dei settori che assorbono la manodopera, e per favorire l'attrattività evidentemente il personale, i dipendenti devono essere trattati alle stesse condizioni in cui si trattano i clienti, certo, con quelle attenzioni premure, insomma, che ci vogliono. Ma in generale però sui temi del lavoro non è più visto, insomma, il lavoro come elemento edificante della crescita della persona, con la conseguenza che spesso non si riesce più a dare valore al lavoro umile, a non capire l'insegnamento, i sacrifici, danni soprattutto in una certa età, coltivando quelli che sono i lavori dell'ambizione, della dignità, della gratificazione che il lavoro costruisce.
Certo.
Mentre invece sulla questione sociale è chiaro, sì, questo è un paese con un grandissimo problema demografico che si risolve con delle vere politiche sulla famiglia, ma anche, evidentemente le politiche sulla famiglia non hanno effetti immediati, ma anche con interventi di visione su quelle che sono, certo, la gestione dei flussi, certo, migratori, perché se certi gli italiani non fanno più certi mestieri, bisogna provare a trovare evidentemente persone che sono disposti a farli.
E soprattutto chiedersi perché lavoro e sociale sono dei temi cruciali, siamo in piena campagna elettorale, c'è bisogno di proposte concrete, come andiamo ripetendo lo faremo come se fosse un mantra fino al 25 di settembre. Soprattutto bisogna indicare quelle che sono le coperture finanziarie per attuare progetti che altrimenti sembra di essere a Disneyland. Grazie a Lino Stoppani, vicepresidente vicario di Confcommercio, per essere stato con noi. Buona giornata, buon Ferragosto.
Grazie, buon Ferragosto anche a voi.
Intanto continuano ad arrivare i messaggi sui caffè. Abbiamo scatenato
l'inferno, veramente. Però a Messina il caffè costa 90 centesimi.
È così,
dobbiamo trasferirci tutti lì. Incredibile. Che poi il caffè è uno dei simboli dell'italianità. Mi sembra di aver visto un meme o una foto fatta da qualche utente, insomma, da qualche cliente in un ristorante, che diceva più o meno così: qui non si serve il cappuccino appena terminato il pasto, perché è un'abitudine che ad esempio i tedeschi hanno.
È vero, sì,
però
è vero,
il cappuccino,
è vero, non solo.
O anche mentre mangiano.
Sì, anche i popoli scandinavi. Ho avuto una coinquilina svedese che mentre passeggiava, mentre mangiava della pasta al pomodoro, per esempio, beveva il caffè latte. Questo orrendo bibitone che accompagnava il suo pasto, e non è nemmeno umano.
Sono gusti. Diciamo che ragionando dei prezzi del caffè bisogna anche considerare il punto di vista del servizio, no? Cioè, se tu mi fai pagare il caffè 1,80€ me lo dai nel bicchierino di plastica, forse è davvero davvero esagerato. Comunque poi ognuno si fa la sua idea. Sono le 8:29 minuti di questo lunedì 15 agosto, tra poco apriamo la nostra pagina politica.
Subito abbiamo un ospite, abbiamo il piacere di salutare Eugenio Massari, famosissimo pasticciere, presidente della PEI, ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Subito le chiediamo un consiglio fresco per un dessert e fare bella figura a Ferragosto.
Bella figura a Ferragosto. Beh, io nel lontano 75 avevo iniziato la vendita del panettone estivo. E sempre avuto un grande successo, perché pensavo che un ottimo prodotto era troppo legato alla stagionalità. E questo è un ottimo dessert. Quest'anno abbiamo fatto dei cake sia all'olio d'oliva che agli agrumi, e abbiamo fatto anche prodotti un po' più ricchi a base di cioccolato e a base di pistacchio e altri prodotti, cioè sotto il sole, sotto l'ombrellone, sono prodotti che si sposano bene, non si rovinano, non hanno delle creme, sono a pieno titolo, a pieno gusto, sono ben equilibrati tra gli aromi e i sapori, e sono ricchi di zucchero.
Bene, quindi insomma questi dei suggerimenti, il panettone che può essere anche consumato d'estate in una versione che sicuramente possiamo trovare anche online e possiamo prendere ispirazione. Ecco, Eugenio Massari, poco fa parlavamo del settore del turismo e parlavamo della difficoltà di trovare per esempio lavoratori stagionali, ecco, soprattutto ragazzi. Nel settore della pasticceria si riesce a trovare, a reclutare ragazzi che siano già formati, oppure mancano anche qui in questo periodo storico?
Le dico, nei nostri negozi facciamo molta fatica a trovare il personale di servizio, un po' meno il personale produttivo. Nel mondo della pasticceria abbiamo dei ragazzi che sono molto motivati a fare questo lavoro, oltretutto un mestiere che può garantire migliaia di posto di lavoro.
Ma qual è il motivo, Massari, mi perdoni se la interrompo, qual è l'idea che si è fatto? Cioè, come mai non si trovano questi lavoratori?
Questo qua bisognerebbe chiedergli a chi ha fatto allora, tutto il mondo del lavoro è legato comunque al mondo politico, e ogni mossa che uno fa ha una risposta dall'altra parte. C'è chi crede a Babbo Natale, io non ci ho mai creduto a Babbo Natale, ho sempre visto che le fragole, se non le raccogli, non ti cadono in bocca da sole, e perciò chi crede a Babbo Natale in questo momento preferisce stare al sole che a pensare al suo vero futuro, perché ritengo che un mestiere ti dà la garanzia del tuo futuro, ti dà la certezza. Il denaro va e viene, ma non ti dà la sicurezza, anzi, chi più ha denaro meno è sicuro, perché continua a lavorare come un mulo per cercare di garantire quello che ha fatto. Perciò il mestiere è veramente la ricchezza umana che uno l'accompagna fino alla fine dei suoi giorni.
Il mestiere che va imparato, bisogna investire nella formazione. Grazie a Igino Massari, famosissimo pasticcere, presidente APEI, ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana. Buon Ferragosto.
Grazie a tutti, arrivederci.
E siamo pronti per aprire la nostra pagina politica, come sempre, da qui al 25 di settembre. Diamo il buongiorno a Gianluigi Paragone di Italexit. Buongiorno Paragone, benvenuto su RTL 102.5.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, allora, spazio politico che vuole essere all'insegna della concretezza, noi lo ricordiamo sempre perché di questo abbiamo bisogno e ce lo chiedono gli ascoltatori. Allora, parliamo e partiamo dal taglio delle tasse. In rassegna stampa stavamo facendo un piccolo punto su quelle che sono le proposte, le varie coalizioni dei vari partiti, ma c'è sempre un grande punto interrogativo, cioè dove si prendono i fondi, dove si prendono i soldi, chi paga questo taglio delle tasse, la sua ricetta, prego.
La cosa è imbarazzante perché ci hanno abbuffato di chiacchiere dicendo che l'Europa ci copriva di soldi, l'Europa di qua, l'Europa di su, e quindi adesso la domanda è come coprire eventuali tagli delle tasse. No, la verità vera è che i soldi ci sono e li hanno sempre destinati alla copertura di grandi gruppi finanziari, multinazionali oppure grandi potentati economici, grandi famiglie, una su tutti, purtroppo il Benetton, dico purtroppo perché ieri era il quarto anniversario della strage del Ponte Morandi e ovviamente ieri abbiamo dovuto rifare i conti su quello che lo Stato continua a dare ai Benetton nonostante l'incuria dimostrata dal crollo di quel ponte. Quindi se ci dicono che il taglio delle tasse non può essere coperto, non è vero, è soltanto una questione di scelte. Proponiamo...
il problema vero Paragone, questo noi ci chiedevamo stamattina, che non viene dichiarato, cioè nelle proposte che fanno i singoli partiti sul taglio delle tasse, ma in generale su ciò che vogliono fare, molto spesso non viene dichiarato dove si prendano i soldi. Questo è un diritto naturalmente di chi va a votare questi partiti, saperlo.
Ma vi ho appena detto che i soldi ci sono, basta soltanto vedere dove sono destinati. Follow the money è la grande frase degli inchiestisti, dei grandi magistrati, uno su tutti era Falcone quando è andato a prendere i grandi capitali mafiosi. Quindi i soldi ci sono, invece di andarli a destinare, come dicevo prima, alla copertura di sistemi finanziari, di multinazionali, di grandi gruppi, gli stessi soldi che ci sono, quindi sono già nei bilanci, sono già a disposizione dello Stato, li trasferisce a sostegno della piccola impresa. Si parla di global tax, perché si parla di global tax? Perché le multinazionali, come sapete, non pagano il 100% dei profitti che ricavano in un paese, anche ovviamente in Italia. Allora perché io devo concedere uno sconto fiscale, in gergo tecnico si chiama dumping fiscale, a favore di queste multinazionali a scapito invece della piccola impresa? Quindi già andando a rottamare le cartelle esattoriali degli ultimi 2 anni, sono stati 2 anni di grandi sofferenze, noi avremo già un vantaggio a favore delle piccole imprese. In più, se devo andare a ridurre la tassazione, non la vado a ridurre alle multinazionali, la vado a ridurre alle piccole imprese. Lo dicevo prima, parlano di global tax al 15%, noi facciamo la Italian tax al 15%. È già coperta.
È una flat tax, no? A questo punto, visto che i fondi ci sono?
Ma la flat tax, mi sa che Salvini l'avesse già nel programma, il governo è andato 2 volte su 3 governi, quindi vuol dire che non hanno interesse a fare la flat tax. Del resto, quando uno sostiene il governo Draghi, vuol dire che sta già sostenendo un certo tipo di economia, che è l'economia finanziaria e non l'economia reale. Quindi
però questa è una flat tax al 15, è un'altra flat tax rispetto a quella che lei cita.
Hanno già avuto modo di provarla, non l'hanno fatta e quindi la prova sta nei fatti, non è che sta nel mondo delle idee. Al governo ci
è chiaro,
già...
è chiaro, questa è la sua posizione. Paragone, stiamo un attimo sui fondi, perché poi spesso tanti di quei fondi sono fondi comunitari, no? Che ci derivano dal fatto che, è chiaro, ci mettiamo dentro dei soldi anche noi, dal fatto che siamo nell'Unione Europea. Ecco, il suo partito, il suo movimento Italexit propone ancora, lei conferma, uscita dall'euro, giusto?
Sì.
Ecco, possiamo dirlo che anche quelli che qualche anno fa, anche Matteo Salvini, anche parte del Movimento 5 Stelle, erano su queste posizioni, ormai le hanno abbandonate. Possiamo dire che è rimasto l'unico a pensarla così. Come mai, secondo lei, anche quelli che erano d'accordo con lei hanno cambiato idea?
Ma hanno cambiato idea semplicemente perché non ci hanno nemmeno provato. Se tu prendi i voti, e ne prendi, il Movimento ne aveva preso il 33%, la Lega era stata il primo partito del centrodestra. Allora, la Lega, leader, andava in giro con le felpe no euro, quindi era abbastanza manifesta l'intenzione politica rispetto all'Europa. Il Movimento 5 Stelle aveva indetto un referendum per, con tanto di raccolta firme per uscire dall'euro. Vuol dire che la gente ha capito che c'è un problema legato all'euro e all'Unione Europea. Voglio ricordare anche una delle grandi frasi, no, di uno dei padri dell'Unione Europea, Romano Prodi. Lui disse: lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo come se avessimo lavorato un giorno in più. Bene, anche qui la prova dei fatti dimostra che proprio sul tema dei salari, proprio sul tema dell'occupazione, l'Europa è stata fallimentare. Perché? Semplice, perché l'Europa favorisce i grandi gruppi, favorisce le multinazionali. Dentro l'Unione Europea viene data la possibilità di evadere il fisco a norma di legge. Ci sono
Scusi, paragone, quindi il PNRR è una buffonata?
Il PNRR capiremo presto se questi soldi arrivano e scaricano a terra oppure.
Ma dai, ma come può dire che l'Unione Europea favorisce le multinazionali? Mi perdoni, come? Parlare addirittura di truffe.
Beh, ve lo dico facilmente, nell'Unione Europea ci sono almeno 5 paesi paradisi fiscali legalizzati: Lussemburgo, Olanda, Irlanda, Malta e parte dell'Austria. Quindi se tu hai una simmetria fiscale dentro l'Unione Europea, tenete conto che l'allora presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, era stato accusato con tanto di procedimento interno a Lussemburgo di un traffico notevole che si chiamava LuxLeaks, cioè tutte le multinazionali che si trasferivano in Lussemburgo per evadere sostanzialmente a norma di legge. Si chiama elusione fiscale. Ci sono ormai libri, letteratura su questo.
È chiaro. Quindi lei esclude che quei movimenti che pure erano d'accordo con lei sull'uscita dall'euro, non è che magari si sono resi conto loro che forse era una fesseria quella posizione lì e per questo hanno cambiato idea?
No, perché ci sono ormai tantissimi economisti, macroeconomisti, che sostengono che l'Italia non dovrebbe stare dentro l'Unione Europea, ne dovrebbe uscire per il semplice motivo che l'Unione Europea standardizza e l'Italia è un paese fatto di eccellenze, quindi un paese a sovranità monetaria riuscirebbe a stare ugualmente sui mercati e sarebbe ancora più competitivo. Dà fastidio il termine svalutazione della moneta all'Europa, darebbe fastidio soprattutto alla Germania, a maggior ragione adesso che la Germania batte in testa. L'economia tedesca sta avendo una contrazione importante, di questa contrazione rischiamo di avere anche noi una ripercussione nelle aree produttive che sono ancorate al sistema tedesco e quindi a maggior ragione io rivendico una sovranità monetaria.
A proposito di aree produttive, parliamo di lavoro, sempre all'insegna della concretezza. Prima Iginio Massari ci raccontava quella che è di fatto una costante di quest'estate, cioè le aziende che non riescono a trovare dei dipendenti lamentano le difficoltà molto spesso legate al reddito di cittadinanza. Mi dice la sua posizione?
Allora, il reddito di cittadinanza in sé non è una misura da negare o da buttare. Uno Stato serio deve aiutare coloro che sono caduti e dovrebbero avere la possibilità di rialzarsi. Ci sono un sacco di lavoratori che sono fuori dal mercato del lavoro per il solo fatto che una azienda sta ristrutturando oppure sta facendo qualche gioco particolare. Ecco, un cittadino che ha maggior ragione in un'esposizione debitoria considerevole, perché l'indebitamento privato degli italiani ha subito una curva verso il rialzo, ecco, un cittadino non deve essere messo fuori dal mercato del lavoro o non gli può essere negata la dignità. Questo è anche scritto all'articolo 36 della Costituzione italiana.
Sì, no, ma questo è chiaro, quindi, però è il come si va a intervenire su questo. Su questo siamo d'accordo tutti.
Quindi in sé chiamiamolo anche Pippo, però quella misura è una misura di assoluto buon senso. Lo Stato che conferisce un reddito di cittadinanza non deve creare la rendita di cittadinanza. Cosa voglio dire? Che se lo Stato conferisce una misura emergenziale di questo tipo deve controllare esattamente i percettori del reddito di cittadinanza e deve dare loro un piccolo servizio da svolgere. Secondo me, visto che si parla tanto di strade sporche, dovremmo cominciare a ripensare che la pulizia e il decoro delle nostre città è il principale biglietto da visita, oltre che un patto di civiltà che si fa con i cittadini stessi. Quindi chi percepisce un reddito di cittadinanza deve corrispondere alla collettività che paga anche quel reddito un servizio. Quindi l'importante è il controllo dei percettori del reddito di cittadinanza ed è impossibile pensare che non si possa fare, perché se io Stato conferisco a Tizio, per nome e cognome preciso, un certo reddito, a maggior ragione io so che l'ho conferito a Tizio e devo sapere tutto di quel tizio, non che esce fuori che è un...
Quindi la misura va bene così, però facciamo qualche controllo in più.
Così. Il reddito di cittadinanza come principio lo possiamo anche chiamare, ripeto, questa misura in sé è corretta.
È giusto, okay. Aumentati i controlli.
Devi soltanto aumentare i controlli, quindi se non lo fanno la colpa è di qualcuno che non vuole che questi controlli siano effettuati. Due, deve corrispondere un servizio.
È chiaro.
Io ho anche un'idea che secondo me le prefetture dovrebbero avere l'elenco dei percettori di cittadinanza, del reddito di cittadinanza, in modo che quegli imprenditori che vanno dalla ristorazione all'alberghiero, ai servizi e quant'altro, facessero domanda di assunzione di una persona, gli skill giusto rapido, un primo skill abbastanza facile, e assegni loro una certa mansione. Se quella persona chiamata dall'imprenditore dovesse dire questo qui si è rifiutato perché gli basta il reddito di cittadinanza, il prefetto lo depenna e il reddito di cittadinanza è finito.
In automatico. Mi commenta le mosse del Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle, lo ricordiamo agli ascoltatori, le scorse elezioni 2018 prese il 33% dei voti degli italiani. Allora, dal 2018 ad oggi come si è mosso, soprattutto in quest'ultima fase?
No, è un lento declino perché si è mangiato tutte le promesse e ha un po' esautorato quella che era la sua missione sociale barra politica. Doveva essere un movimento antisistema e purtroppo è diventato sistemico più degli altri. Ma ripeto, dall'Europa ai vaccini obbligatori a tutte le misure come possono essere il PNRR piuttosto che il MES o altre che erano fuori dal programma elettorale, sono diventate un nuovo karma pentastellato.
La gente... Ma è colpa di un leader sbagliato, Paragone, Giuseppe Conte, oppure non è un tema di leadership?
È colpa sicuramente di un leader sbagliato, ma è anche colpa di un gruppo parlamentare che non ha avuto il coraggio di dar retta al programma, quindi all'impegno con i cittadini, preferendo ovviamente andare dietro la corrente principale.
Chi avrebbe dovuto prenderlo in mano, il Movimento 5 Stelle?
No, non sono affari che mi riguardano più.
Allora, cambiamo argomento. Paragone, rimane il tema del presidenzialismo, di cui leggiamo anche questa mattina su tutte le prime pagine. Lei come la pensa? Come la pensa Italexit su questo? A livello di riforme istituzionali, da dove si dovrebbe partire?
Allora, parto da un dato di fatto. Ancora una volta sono 20 anni che assistiamo alla cosiddetta democrazia bonapartista, quindi c'è la tendenza ad affidare ad una sola persona incarichi e responsabilità superiori rispetto alla Carta Costituzionale. Noi siamo in una Repubblica parlamentare, il Presidente del Consiglio è un primus inter pares. È chiaro che invece nell'ordine delle cose materiali, si parla anche di Costituzione materiale, ma ormai non ha anche più senso, nello stato attuale dei fatti il Presidente del Consiglio ha assunto un potere superiore. Talvolta si gioca anche quasi con un combinato disposto Quirinale-Palazzo Chigi, quindi potrebbe essere una specie di semipresidenzialismo, quindi il Presidente della Repubblica che conferisce un incarico e controlla quasi il mandato del Presidente del Consiglio stesso. Allora, visto che siamo usciti fuori dai binari della Repubblica parlamentare, se questa è la tendenza che si sta andando ad affrancare, io dico scriviamo un presidenzialismo o un semipresidenzialismo. Non mi fa paura. Perché? Perché nel presidenzialismo serio, in un paese presidenziale serio, c'è un controllo, cosiddetto check and balance, compiuto, quindi i ruoli e i compiti del Presidente, in questo caso prendiamo Stati Uniti d'America, il Presidente degli Stati Uniti d'America ha determinati poteri, il Congresso ne ha altri di controllo e non si sgarra neanche di un millimetro, cioè non c'è l'abuso dei voti di fiducia, chiaro, che il Parlamento viene votato. Il Congresso ha un mandato preciso e ha un potere di controllare il Presidente, proprio per evitare queste fughe in avanti.
Paragone, abbiamo pochi secondi, prima di salutarla le voglio fare questa domanda. L'ultimo sondaggio di Utrend la dà al 2,6%, stessa percentuale di Matteo Renzi. Lei che dice, ci arriva questa percentuale, la soglia di sbarramento la supera, che si aspetta?
No, noi l'abbiamo già superata perché ci sono tanti altri istituti di sondaggio che ci danno ben oltre la soglia del 3%. Oggi il problema è la raccolta delle firme, ecco perché io sono in partenza per Palermo per il Firma Day, andremo a Mondello sulle spiagge, purtroppo siamo andati a disturbare gli italiani, certamente per responsabilità e colpe non mie. Pensate che l'ultima volta che si è votato, quindi 4 anni fa, poco più, l'asticella della raccolta delle firme era 375. Quindi
finché si tratti di un successo, Paragone, quanti voti deve prendere Italexit? Lasciamoci con questo obiettivo.
Ma 1,5 milioni.
1,5 milioni, va bene, grazie a Gianluigi Paragone, Italexit, ci sentiamo presto, allora buon lavoro, sarà anche per lei una giornata di Ferragosto all'insegna del lavoro, itinerante, a presto.
Grazie, buona giornata a tutti, buon Ferragosto.
E qui è una grande festa, Louis Armstrong and the Saints Go Marching In, a chiudere Non Stop News di questo lunedì 15 agosto.
Molto bene, allora ringraziamo Barbara Sala ovviamente prima di tutti, grazie Barbara.
Grazie a voi ragazzi dalla Sardegna, Enrico Galletti, Massimo Lonigro e anche Luigi Santarelli.
In regia a Milano Ricchi Aristarco e Pio Ingegno, Michael Triverio in Sardegna, colleghi della famiglia più belli che mai, a domani.